Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Innamorata sempre di più, un ritorno di fiamma tra la Juventus e lo Spagnolo, ancora una volta insieme racconteremo il Morata Day dall'arrivo alle visite mediche di oggi e poi leggeremo la lunga lettera degli azionisti dedicata agli azionisti di Andrea Agnelli pubblicata qualche minuto fa. Insomma, non mancano gli argomenti per quanto riguarda questa puntata di Terzo Tempo. Buonasera e ben ritrovati, stavo dicendo buon pomeriggio.
L'abitudine. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti, buona serata.
Un saluto anche a Filippo Amedeo in regia. Ovviamente ampio spazio al Morata Day, alla giornata dedicata al ritorno dello Spagnolo, che non è mai stato davvero tutto della Juventus, non lo è neanche oggi per quanto riguarda questo prestito oneroso di cui parliamo ormai da diverse ore, ma che andrà certamente a rappresentare una grande opportunità per Andrea Pirlo, che ci ha giocato insieme, ha esultato insieme all'attaccante spagnolo e che probabilmente, insomma, rinnova questo sodalizio anche sulla base di quell'esperienza, no?
Sicuramente, diciamo che rispetto a tutti gli altri candidati, Alvaro Morata ha il vantaggio di conoscere l'ambiente della Juve e di essere quindi pronto subito, anche perché conosce molto bene l'allenatore, alcuni compagni che c'erano anche fino al 2016, quindi sicuramente ha questo vantaggio. Poi bisogna capire appunto tecnicamente se è stata veramente la scelta di Pirlo oppure se è stata la scelta dettata dalla situazione di mercato, che veramente ne abbiamo lette di ogni su questi tre centravanti, Milik, Dzeko e Suarez, e quindi diciamo che alla fine forse era l'unica cosa fattibile e a buon senso si può anche capire che sia andata così. E poi comunque Pirlo gli attaccanti in questo momento ce li ha, e questo modulo che poi tu ci aiuterai a definire,
sei pronto.
È un modulo che può anche funzionare, diciamo, con le due punte leggermente larghe senza il centravanti di riferimento, purché la squadra abbia sempre un certo tipo di atteggiamento, di condizione atletica, di aggressività, di presenza nella metà campo avversaria, eccetera eccetera. Quindi ci sono un po' di purché, però insomma credo che la scommessa di Pirlo sia proprio questa, cioè rivoluzionare un po' il modo di giocare, e anche per gli avversari diventa più difficile perché ci sono meno punti di riferimento. Questa potrebbe essere una lettura tecnica dell'arrivo di Alvaro Morata, insieme al fatto appunto che conosce già l'ambiente, ben voluto dai tifosi, che non guasta mai, e quindi tanti ingredienti che lo fanno vedere come un benvenuto, insomma, credo.
Tanti purché e qualche perché, che, anche esatto, considerando questa scelta sulla base delle indicazioni delle scorse settimane. Non ci addentriamo in maniera particolare, consapevolmente, oggi sulla vicenda Suarez e l'esame di italiano. Invece entriamo nel merito.
Scusa, perché su questo bisogna essere abbastanza chiari. Vai. Cioè, quando c'è di mezzo un'indagine bisogna sempre aspettare A, che sia conclusa, B, che si arrivi a qualche diciamo definizione da parte della giustizia, per evitare di fare, diciamo, cose sommarie basate solo su intercettazioni telefoniche, cose che peraltro i tifosi della Juve credo che possano capire bene per quello che è capitato qualche anno fa, dove le intercettazioni telefoniche sono state in pratica l'unico argomento. Quindi aspettiamo, vediamo, gli stessi inquirenti come sempre predicano prudenza, quando uno avrà il quadro completo di quello che è successo lo potrà commentare, adesso no.
Esattamente, al netto di tutto quello che si stia dicendo in queste ore, che dovrebbe, secondo me, non a buon ragione coinvolgere la Juventus, però insomma, appunto, c'è un'indagine in corso, attenderemo quali gli sviluppi delle stesse indagini. Per quanto riguarda la lettera agli azionisti della Juventus, sconvolgiamo un po' la nostra scaletta, come è giusto, certo, che sia, in virtù di questa comunicazione da parte del presidente della Juventus Andrea Agnelli, pubblicata sul sito bianconero qualche minuto fa, meno di un'ora fa. Allora, cari campioni d'Italia, intanto do indicazioni di regia per andare al nostro ospite, e grazie al lavoro di Filippo Amedeo, Dario Ricci di Radio24, per commentare questo testo, che ovviamente gioco forza ha a che fare con gli aspetti economico-finanziari legati al mondo bianconero, e con grande orgoglio che uso questo appellativo nei vostri confronti per la nona volta consecutiva. Il dibattito calcistico tende a consumare rapidamente ogni notizia, ogni partita, ogni stagione, ma è importante sottolineare che una striscia così lunga di successi non ha precedenti nelle grandi leghe europee, Serie A, Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1. Questa è la premessa. La Juventus, dice poi Agnelli, sta scrivendo un nuovo record nella storia del calcio, un record che potrà essere valutato compiutamente solo quando i canoni della storia prenderanno il sopravvento su quelli della cronaca. Il traguardo del decimo scudetto consecutivo è una vetta da scalare e non un dato scontato. Questo è un primo punto, no? Molto importante, credo, in merito agli obiettivi e alla percezione della tifoseria bianconera nei confronti degli stessi, così come il nostro desiderio di giocare per vincere ogni competizione cui partecipiamo, dalla Supercoppa italiana alla Champions League, dalla Serie A alla Coppa Italia. Dario Ricci, Radio 24, buonasera e benvenuto.
Buonasera, buonasera, grazie Marco, ben
grazie trovato. Davvero di partecipare anche senza...
Così,
tanto brutto,
come si dice,
per usare un eufemismo.
Bravo, bravo, al volo, tra una riunione e l'altra, sempre un piacere stare insieme qualche minuto.
Il piacere è tutto nostro. Questa lettera, che arriva ovviamente a borse chiuse, rivolta agli azionisti da parte di Andrea Agnelli, prima dell'assemblea degli azionisti, una lettera che parla anche, ci arriveremo, magari, insomma, anticipiamo qualcosa, noi non l'abbiamo ancora letta tutta, abbiamo solo letto la prima parte, insomma, si parla degli obiettivi dal punto di vista agonistico, ma soprattutto della situazione finanziaria della Juventus, che registra un forte passivo in virtù, viene precisato già nel secondo capoverso, no? Del Covid-19, dell'emergenza sanitaria che ha avuto un impatto terribile in tutto il mondo, anche quello del calcio e della Juventus.
Direi proprio di sì, è chiaro che i conti bianconeri erano già stati messi sotto pressione, un'oculata pressione, definiamola così, con questo paradosso, con questo simoro, perché chiaramente si sono fatti investimenti molto pesanti e importanti sul mercato, a partire dall'operazione Ronaldo, e quello lo sappiamo bene. In più il Covid chiaramente ha creato ulteriori tensioni, anche perché, come ben sappiamo tutti, della nostra quotidianità, il problema che sta creando, oltre ai riflessi tragici che ben conosciamo, è la difficoltà nel programmare, no? E quindi questo per qualsiasi società, ma poi è un problema. Ma poi appunto nella seconda parte della lettera il presidente sottolinea, anticipandola, proprio aspetti finanziari, cioè diciamo è vero che chiaramente c'è l'emergenza Covid, ma più in generale Agnelli mi sembra di aver visto che ritorni un po' sui temi della strutturazione del sistema calcio attuale, no? È inutile quasi pleonastico sottolineare la dialettica, chiamiamola così.
In particolare, scusami se interrompo, sulla vicenda dei diritti televisivi, che è un po' la nota dolente, per dire noi possiamo decuplicare anche tutti gli altri incassi, ma finché i diritti televisivi vengono distribuiti così, soldi nelle casse freschi, non entrano poi tantissimi, in una situazione in cui invece il Covid ha portato via tante strade per fare soldi, diciamo, in linea di massimo.
Sai, però io ho letto anche un'altra cosa ad una prima lettura, che oltre alla distribuzione dei diritti televisivi c'è anche il fatto che mi sembra che il presidente auspichi, ambisca ad una migliore diversificazione,
sì,
no? di questi ricavi, perché noi sappiamo bene qual è la situazione dei diritti TV, sappiamo che alle porte ci sono operatori nuovi, diversi, che arrivano dal web, dalla stratosfera, forse anche da Marte, no? A garantire un flusso comunque costante e quindi a rimpinguare questo gettito. Ma quello che fa travedere Agnelli è che comunque, diciamo, il rischio di impresa in questo sistema ricade sempre sui club. Ma passando dalle parole di Agnelli a quelle di stamattina al bar con i miei amici, ci chiedevamo, dice, ma com'è che il calciatore chiede comunque questi ingaggi ancora in questo calcio, no? In questo calcio ancora minato dal Covid. Cioè, è chiaro che qui c'è un vulnus originario che è l'interpretazione che è la sentenza Bosman riguardo l'equiparazione del ruolo di Cristiano Ronaldo a quello dell'idraulico polacco. Quello di fondo è il tema che il calcio da Bosman in poi non è riuscito a imporre e che ha indebolito nettamente la posizione dei club di fronte ai protagonisti, che sono i calciatori, e i loro rappresentanti, che sono gli agenti. Quindi credo che sullo sfondo ci sia questo scenario su cui
è anche vero che a far saltare il banco a volte ci sono delle realtà che col fair play finanziario ci giocano, ci palleggiano un po' di tacco, diciamo così, per usare un'immagine calcistica. Ti chiedo più in generale, per inquadrare questa lettera, se è un modo, diciamo così, di far digerire il bilancio agli azionisti che dovranno votarlo all'assemblea del 15 di ottobre, quindi per spiegare come mai questa volta si parte con un bilancio da meno 90. E no, normalmente, insomma, se c'era un meno era meno pesante, ma come sottolinea Agnelli stesso, Fino al 2017 invece i conti erano rimasti in equilibrio, poi ci sono stati degli investimenti, delle poste specifiche, le chiama lui, quindi delle, evidentemente gli investimenti mirati che avrebbero dovuto fruttare, ma che magari anche, anzi sicuramente, soprattutto a causa del Covid, hanno fruttato molto meno del previsto, e quindi ci si ritrova in questo bilancio con l'aggravante, insomma, che da meno 70 a meno 90 c'è nome e cognome, cioè Gonzalo Higuaín.
Ma è chiaro che poi il calcio non è una scienza economica esatta, così come appunto la stessa economia non lo è, no? Quindi figurarsi un business che dipende da un palo, una traversa, un rigore segnato o meno. È chiaro che quello che definisce Agnelli è lo scenario, e quindi questo scenario l'azionista dovrà considerare nel momento in cui dovrà tener conto di questo bilancio. Però ecco, quello che credo sia importante evidenziare è che anche di tanti investimenti è sempre molto difficile considerare il vero impatto, no? Perché è vero che l'arrivo di Ronaldo moltiplica all'infinito i like sui social, però è vero pure che magari alcuni campioni sono quasi un brand a sé stante, e quindi bisogna chiaramente, come sta facendo il club, riuscire sempre a intercettare quei flussi, a legarli alla maglia del club, a legarli alle politiche di comunicazione del club, insomma un'operazione che sicuramente è complessa. E poi mettici il fatto che magari quel giocatore, vedi Higuaín, che fino a 2 anni fa era straordinario centravanti, ha vissuto il suo naturale declino atletico, e quindi una storia si è conclusa in modo diverso da come magari ci si aspettava, e quindi la società nel pianificare deve far fronte a tutte queste variabili, e qualche spia rossa spesso rimane un po' più a lungo accesa sul quadro di comando.
Ultima considerazione prima di salutarti e ringraziarti, Dario Ricci: qual è il passaggio più importante, qualcosa ci hai già detto, di questa lettera secondo te degno di essere sottolineato, evidenziato, e che magari ha portato Andrea Agnelli magari ad avere un approccio dal punto di vista sintattico, insomma, più attento sotto certi punti di vista?
A me è sembrato quello, appunto, quello della seconda parte, un po', perché sì, ormai siamo abituati anche in questi documenti a leggere un po' gli scenari e gli asset economici, no? Quindi da un lato c'è chiaramente nel suo ruolo apicale nell'ECA, no? Il continuo rimando all'UEFA, alla gestione di questi introiti, però c'è, ecco, credo che ci sia la consapevolezza che se anche arrivassero presto, come stanno già arrivando tra l'altro i cosiddetti FANG, no? Quindi Facebook, gli Amazon, i Google, che entreranno in questo business, bisogna rivedere ancora di più nelle fondamenta non solo la redistribuzione, ma la produzione degli introiti del sistema calcio, per dargli maggiore solidità. Quindi non vorrei che questa del Covid sia stata già un'occasione persa in questo senso, no? Speriamo che quegli incontri che hanno anche a livello politico, poi, ma anche a livello del governo mondiale calcistico, hanno portato a degli accordi, ad una dialettica propositiva, possano essere poi riproposti quando l'emergenza non ci sarà, per ridiscutere questi asset.
Grazie davvero, Dario Ricci, Radio 24.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Ciao, buon
serata,
proseguimento, Dario.
Grazie anche a voi, a presto, ragazzi.
Dario Ricci, amico spesso e volentieri di Radio Bianconera. Allora, faremo ovviamente un ping pong tra la lettera di Andrea Agnelli rivolta agli azionisti, alla giornata di oggi, alla notizia che sostanzialmente porta Morata attraverso questo lungo Morata Day dall'aeroporto, alle visite mediche, insomma alla ritualità legata al primo giorno di scuola di Alvaro Morata in bianconero, questo ritorno importante, analizzando anche le opportunità e i rischi che porta in dote questa scelta. Prima di andare da Simone Di Noi, leggiamo un altro passaggio di questo documento. Allora, che risulta nelle vostre mani, dice Andrea Agnelli, rappresenta l'occasione per fare una sintesi della stagione 19-20, da poco conclusa. Non la dimenticheremo per gli eventi inaspettati e dolorosi che l'hanno contraddistinta. Il Covid-19, appunto, il passaggio sull'emergenza sanitaria, ha avuto un impatto terribile in tutto il mondo. Il nostro settore industriale è stato ed è tuttora tra quelli che hanno subito maggiormente l'impatto della crisi da ogni punto di vista. Se questa stagione, una delle più difficili nella storia dello sport, ha avuto il suo completamento, è solo grazie al lavoro e alla collaborazione tra tutti gli stakeholders, i governi centrali e locali, la UEFA, l'ECA, le federazioni, le leghe e i club da un lato, gli sponsor, i broadcaster dall'altro, i quali hanno lavorato incessantemente nei mesi primaverili per individuare tutte le opportune soluzioni per completare la stagione e iniziare quella nuova, ovviamente. E poi si parla anche dei giocatori, no? Non ultimi, chiamati a una nuova preparazione, a giocare in condizioni surreali per riportare speranza e gioia di chi fa il nostro sport il più bello del mondo. Sostanzialmente un grande ringraziamento anche ai tifosi, e quindi da parte di Andrea Agnelli una premessa doverosa per introdurre poi i numeri, i freddi numeri che hanno a che fare con questa emergenza.
Sì, diciamo che i due paragrafi vanno visti assieme, cioè prima ti dico gli obiettivi che comunque rimangono quelli: vincere il decimo scudetto, lottare per vincere tutte le competizioni in cui gioca la Juventus, eccetera. Per fare questo, in questa situazione, penso di poter tradurre così, non possiamo far altro che avere un bilancio in passivo. Mi sembra abbastanza chiaro il ragionamento che c'è dietro.
Sì, anche se poi lui dopo precisa che l'emergenza sanitaria ha inciso, ma non del tutto.
Non del tutto, perché poi c'è tutto dietro un discorso più ampio che avrebbe inciso comunque anche senza Covid, che però ha accentuato i lati negativi del sistema, che appunto poi magari leggiamo più approfonditamente quel passaggio e lo spieghiamo meglio. Però credo che questo sia il succo della vicenda, cioè la Juve resta in corsa per vincere su tutti i fronti in cui gioca, fa investimenti importanti anche in una situazione molto difficile per tutta la situazione mondiale e in particolare per il calcio, che facendo parte del mondo dello spettacolo ha pagato più di altri settori appunto la mancanza di introiti, perché poi questo è anche il lungo stop, perché comunque significa aver dovuto riprogrammare tutto, e non è facile, perché abbiamo letto l'elenco di persone che hanno dovuto sedersi intorno ai tavoli e decidere che fare di questo calcio nel 19-20 e nel 20-21, quindi due stagioni addirittura su cui la programmazione è andata un po' a farsi benedire. Quindi sicuramente difficoltà mai affrontate nella storia del calcio, a parte le guerre naturalmente. E quindi ovviamente questo ha delle ripercussioni molto profonde su tutto il sistema.
Poi un ringraziamento importante sentito anche a tutti coloro che lavorano nella Juventus, e poi va a quel punto di cui abbiamo accennato qualcosa: le scadenze contabili correntemente non devono tenere in considerazione elementi dirompenti, quale la pandemia di Covid-19, i drastici tagli temporanei e definitivi su alcune voci di ricavo o la riduzione di alcuni costi. Lasciamo la lettera per un attimo, sì. Ci torneremo nel corso della puntata e andiamo a sentire il racconto della lunga giornata legata al ritorno di Alvaro Morata in bianconero. Buon pomeriggio, Simone. Anzi, buonasera.
Ciao,
e ben ritrovato. Adesso se quante volte dirò buon pomeriggio. Una giornata lunga per te, che è cominciata dal mattino, anzi dalla notte di ieri, è così?
Sì, è cominciata ieri verso le 9 di sera, ecco, che ci siamo appostati lì all'aeroporto di Caselle, e poi Alvaro Morata, rispetto insomma a quelle che erano le previsioni, è arrivato un po' più tardi, perché è atterrato a Torino verso mezzanotte e un quarto circa, poi tutti i controlli di rito, la raccolta dei bagagli, insomma certo. Le solite cose. È uscito all'una meno un quarto più o meno dal varco dell'aeroporto, e poi insomma ha dato lì il via alla sua nuova avventura a Torino, che è continuata quest'oggi 9:35 al J Medical, atteso da una cinquantina di tifosi circa, davanti appunto alla struttura vicino all'Allianz Stadium. 5 ore di visite, 14:30 è uscito, poi si è recato in sede, dove insomma ha posto la firma sul contratto che lo legherà alla Juve, stando in discrezioni fino al 2025, e adesso siamo in attesa solamente dell'ufficialità, che insomma darà, immaginiamo, la maglia numero 9 all'ex attaccante, ormai possiamo dire, dell'Atletico Madrid.
Sì, Simone, l'accoglienza è stata positiva, no, da parte dei tifosi, sì. Magari non numerosissimi, ma comunque credo che in generale si possa dire che Morata è molto ben voluto dal popolo bianconero dai tempi dei gol segnati al Real Madrid, tra cui tra l'altro quello da record dopo 27 passaggi.
L'affetto che c'è nei confronti del ragazzo, che ha lasciato bellissimi ricordi comunque, perché ha avuto una trafila importante con la maglia della Juve, segnando gol di rilievo in partite dove le pressioni sono tante, e soprattutto l'anno della finale di Berlino, ci ricordiamo i gol al Dortmund, al Real Madrid, nella finale stessa col Barcellona. Insomma, è uno che ha lasciato bei ricordi. Adesso, rispetto a quegli anni lì, arriva con un altro status, perché lì era
uno dei, sostanzialmente. Adesso sì, resta uno dei, però la Juve lo prende come numero 9, titolare importante, sostituisce Gonzalo Higuaín, che dal punto di vista dei gol, tolte ovviamente l'ultima stagione, ha dato un'impronta importante.
Quali sono le sensazioni da parte dei tifosi che hai raccolto? E ti giro anche questo interrogativo, Simone, di Tiziano da Milano, che dice, a mio modesto parere, non da sottovalutare, che Dzeko avrebbe fatto il titolare con rischio panchina per Dybala, con l'arrivo dello spagnolo invece nessuno griderà allo scandalo se farà appunto Morata tanta panchina.
Vero, ne parlavo anche oggi, dà un po' un ruolo diverso a Paolo Dybala, perché sono d'accordo con l'ascoltatore, con Dzeko. Dybala forse di campo ne avrebbe visto meno, perché tutti e tre insieme è difficile, e perché Dzeko comunque garantisce anche dal punto di vista dei gol e del ruolo stesso, che, della posizione che va a occupare, va un po' a ricalcare quella che potrebbe essere assegnata, verrà assegnata poi Dybala, lo vedremo quando tornerà. Alvaro Morata invece si va a integrare un po' al pacchetto, offrendo anche qualcosa di diverso, quindi dal punto di vista anche dei minutaggi, credo che con l'acquisto di Morata Paolo Dybala vada un po', no, a ritrovarsi una posizione di forza che forse con Dzeko non avrebbe mai avuto. E chi lo sa, magari anche vedendoli tutti e tre, perché Alvaro Morata comunque è un giocatore che tende, no, anche magari se ben convinto, a sacrificarsi un po' di più in situazioni differenti, può giocare magari anche al posto di Ronaldo stesso, perché può allargarsi, insomma, ha tante soluzioni, e spetta solo a Pirlo, che insomma lo aspettava da tempo questo nuovo attaccante, insomma nelle prossime ore lo avrà finalmente a disposizione.
Sì, ti giro un'altra domanda di Enrico da Prato. Vi risulta che Morata si sia ridotto lo stipendio rispetto ovviamente a quello che avrebbe preso se fosse rimasto all'Atletico Madrid?
Ma guarda, c'è da valutare, perché le cifre che arrivano sempre un po' dalla Spagna non si capisce bene se siano lorde o nette, però le indicazioni che filtrano è sì, che se lo sia andrà a guadagnare tra i 5 e 5 e mezzo fissi più i bonus, fino ad arrivare a 7 e mezzo circa, che sono comunque un risparmio per la Juve rispetto ai 7 e mezzo fissi di Higuaín, rispetto a quello che avrebbe eventualmente percepito Suarez, a quello che era l'accordo con Edin Dzeko, che era sempre sui 7 e mezzo fissi, e quindi è sicuramente un risparmio, e questo rientra un po' nel parametro, nelle volontà della Juve, ossia di abbassare il monte stipendi, e testimonia anche la voglia che aveva il ragazzo di ritornare a Torino, dove insomma si sente a casa, questo è passo evidente.
E di ringiovanire la rosa, certo, obiettivo sì, centrale sotto tutti i punti di vista. Grazie davvero Simone, buona serata, a risentirci, a presto.
A voi ragazzi, buon lavoro.
Ciao Simone.
Andiamo verso il notiziario sportivo e poi ritorniamo, tantissimi gli argomenti, quindi rimanete con noi.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:36 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, Filippo Amedea in regia, i vostri messaggi al 340-5425-324, qualcosa da ascoltare, ce l'abbiamo Filippo, prontissimo in regia, sentiamo.
Cari amici, buonasera.
Eccolo, Carmelo.
Carmelo, ciao. Credo che Morata giocherà, e giocherà e come, anche nel 3-5-2, io lo vedo.
Sì.
A dove? Sinistra,
ok. Sinistra. Ronaldo dove lo metti?
A destra,
nei 5.
Nei 5 di centrocampo.
Poi Morata ha fatto bene con noi. Conosce Pirlo, conosce le dinamiche, conosce i giocatori. Ronaldo, Dybala. Non avrà, penso, molti ostacoli davanti a sé. Forza Juve, spero tutto il bene. Compreso Emerson Palmieri, Locatelli o Kane.
Grazie davvero, però se prendi Emerson Palmieri, a quel punto allora dove lo metti Morata? Sulla base di quel ragionamento, vabbè, il ruolo di Morata è quello di attaccante, poi cercheremo di capire in quale posizione e soprattutto in che modulo, no? Perché sì, abbiamo detto 3-5-2, ecco, di base. Cosa hai messo tu davanti al tabellino?
Io metterei 3-4-1-2, però in realtà...
Quindi sono già due.
3-4-1-2, però in realtà se tu
3-5-2, guardi... 3-4-1-2.
Sì, perché Ramsey si sposta.
Perché Ramsey fa trequartista.
Esatto. Però poi se tu il modulo dovresti scrivere quando la squadra si difende, quindi è 4-4-2.
4-4-2 si dice, no, al rinvio del portiere, esatto, avversario. Quando rinvia, perché ormai non si usa neanche più rinviare, no?
Però come vedi torna abbastanza il numero 2 alla fine, però non solo, perché quando Ramsey era un po'
potrebbe
più avanti...
Potrebbe essere un 3-4-3.
Esatto. Quando oppure addirittura se li consideri tutti quelli che attaccano quando la Juve è in fase di possesso
palle,
anche
perché il centrocampo è pari visto che ci sono due play,
esatto,
considerando la gara contro la Samp, McKennie e Rabiot, è un 3-2-5
3-2-5 o 3-2-3-2 a seconda di come lo vedi,
davvero, esatto. Mal di testa, sentiamo qualcos'altro
da Roma. Ma se vendessimo Dybala, sì, il bilancio no, si può appianare il tutto?
Mm-hmm. Volendo sì, però voglio dire, non lo so,
una bella
grandi
rinuncia, non mi pare che questa lettera da parte del presidente Andrea Agnelli, ecco, sia propedeutica a una cessione importante, anzi è una sorta di diciamo così, spiegazione preventiva di quello che sarà poi il,
la presentazione
che avverrà durante l'assemblea azionisti con la presentazione del bilancio, no?
Sì, poi io credo
l'hai vista
che
anche tu, l'hai letta anche tu così.
Sì, e poi credo che l'obiettivo di Agnelli sia dichiarato oltre i 10 scudetti di fila, che non è un obiettivo da poco, e lui fa bene a sottolinearlo, perché non lo diamo per scontato, ma qui c'è una società che in questa stagione può tagliare questo incredibile traguardo, e quindi fa bene, benissimo a sottolinearlo. Ma c'è l'altro anche obiettivo, che è quello di mettere stabilmente la Juve tra le grandi d'Europa. Per fare questo i giocatori forti te li devi tenere, sapendo che costano cari, perché poi la realtà è questa. Ma non è che se da mandi via Dybala ne prendi uno di pari valore, se c'è, non lo so, magari c'è anche in giro per l'Europa, lo paghi di meno, e quindi alla fine è meglio tenerseli, valorizzarli, ce l'hai già in casa, hai fatto un investimento importante quando era giovane, quindi credo che Dybala, la cessione di Dybala sarebbe voler dire sì, facciamo questi obiettivi se ce la facciamo, però, perché se iniziamo a vendere i pezzi pregiati per ripianare il bilancio...
Ma poi ti mancherebbe sempre un attaccante comunque. Cioè,
e poi il discorso di Agnelli è talmente complesso che dobbiamo uscire un po' da questa logica, nel senso che lui parla di un'azienda, quotata in borsa naturalmente, che ha diverse fonti per l'ingresso. I giocatori nel calciomercato quasi non è neanche citato come fonte di guadagno per la società. Mi pare di vedere che le voci che lui sottolinea sono tutte altre, che hanno a che fare con la gestione degli introiti a livello di UEFA, di federazione. Cioè lui dice non è possibile che siano i club a pagare tutto quello che c'è da pagare, e poi quando c'è da decidere i soldi dove vanno sono altri che decidono. E questo passaggio secondo me è fondamentale, perché significa che non è più questione di calcio
mercato.
Questo
ti fa capire come si è cambiato anche il modo di affrontare le vicende finanziarie, economico-finanziarie, da parte dei club sportivi e calcistici nella fattispecie. Allora va avanti la lettera e parla di linea di demarcazione temporale, quella che ovviamente, certo, ha a che fare con l'emergenza sanitaria, consegna l'esercizio 19-20 agli archivi, e la fotografia che ne risulta è un chiaro scuro di complessa interpretazione. Tante parole per arrivare a parlare di numeri. Gli ultimi 10 anni, dice Agnelli, sono stati contraddistinti da grandi investimenti supportati da tutti i nostri azionisti, a cominciare dal nostro socio di riferimento Exor, che hanno registrato, che hanno generato questi investimenti, una straordinaria crescita nei ricavi. Essi sono più che triplicati, passando da 172 milioni del 2010-2011 a 573 milioni di euro in questa stagione. Nello stesso periodo la Juventus ha saputo riconquistare centralità e rilevanza sia sul campo sia fuori dal campo. Importanti precisazioni che avvengono periodicamente proprio in prossimità di questi appuntamenti.
Sì, e gli investimenti, ricordiamolo, parliamo di calciatori sicuramente, Cristiano Ronaldo, prima di lui Gonzalo Higuaín, che sono stati investimenti economicamente molto importanti, ma gli investimenti sono anche tutte le strutture. È proprio questo il discorso, secondo me, l'ampiezza del discorso
stadio,
di Agnelli.
Lo stadio, J-Village.
Il J-Village, la Continassa che è diventata la nuova sede, cioè tutti questi, esatto, investimenti sul territorio che hanno fatto sì che la Juve abbia una solidità tale che se anche ha 400 milioni di debiti, tra virgolette, se li può permettere. Mentre altre società, se hanno 400 milioni di debiti, chiudono, portano i libri in tribunale e vanno a farsi un bel giro, la Juve può permettersi perché ha queste strutture su cui ha investito. E questo è il calcio. Dobbiamo iniziare a ragionare così, non è più solo vendo Dybala e metto 90 milioni nel bilancio e sono a posto. C'è tutto questo discorso complessivo che ti permette di avere anche un momento di flessione degli introiti, come in questo momento dovuto al Covid,
sì,
ma di assorbire...
legati ai diritti TV,
esatto, ma di assorbire grazie alle strutture che nel frattempo ti sei costruito. Quindi questo credo che vada sottolineato e che sia il senso di questo passaggio.
Riccardo Russo, R101, buona serata e ben ritrovato.
Ciao, buona serata, ciao.
Ecco, ciao, buona serata fa rima con Morata, e quindi ti chiediamo subito le tue sensazioni in virtù di questo ritorno, questi giri immensi, no, che fanno gli amori.
Particolarmente le vicende legate all'Inter, magari quegli occhiali te li ricordi tu a San Siro.
caspita, chi se li dimentica? quegli occhiali da Blues Brothers. Sì, no, sono contento.
Contento,
credo, come la maggior parte degli juventini, perché è un bel ritorno, è un ragazzo che anche a lui la Juve è rimasta nel cuore, lo aveva dimostrato addirittura, ve lo ricordate, in quell'intervista nella finale di Champions in cui il Real vinse,
sì,
a Cardiff, purtroppo, però lui, intervistato da Sky, rilasciò insomma una dichiarazione di essere da una parte molto deluso, perché i suoi ex compagni avevano appena perso una finale e lui c'era passato prima, sì, perdendo prima, insomma, quindi mi piacque molto quella cosa. Poi sai, dinamiche di mercato portano a queste vicende, a questi ritorni dopo aver provato a prendere altre persone, ma lo sapete, insomma, avrete sicuramente raccontato gli sviluppi di quello che è successo.
Come no?
In questi giorni.
Di quello che sta succedendo.
Sta succedendo di ogni colore,
veramente.
Come?
Di ogni colore ne sta succedendo.
Sì, non sono più neanche bianco e nero. Esatto. Si sono aggiunti altri colori in mezzo.
Già, quante sfumature in mezzo.
Anche di cronaca.
Infatti.
In queste ultime ore. Però, vabbè. Mi fa sorridere, insomma, leggere anche certe battute, certe illazioni da parte di certi tifosi.
Che ai passaporti erano abituati, dici tu?
Bravo, ci capiamo al volo ormai, ci capiamo al volo. Sì, no, soprattutto da loro fa ridere, insomma, non mi viene neanche da rispondere. Se non che, insomma, Suarez a Perugia non ha passato gli esami oriali. Però...
No, scusa.
Non ha passato gli esami... Ah, oriali invece che orali, scusa. Ma grandissimo.
Ti ho coperto, non ha passato gli esami oriali.
Non ha passato gli oriali, quindi...
Vabbè. Senti, restando sul campo invece, provando a restare sul campo, come te lo immagini l'attacco della Juventus con Dybala a disposizione, con Alvaro Morata, con CR7, sì, Kulusevski, Bernardeschi, con Douglas Costa, non lo so. Mettiamoci dentro
ce
un po' tutti.
Ce n'è, di soluzioni ce n'è. Pirlo ha fatto vedere alla prima uscita ufficiale che sa il fatto suo, l'ha fatto subito capire. Mi piace anche questo ringiovanimento che siamo riusciti a mettere in pratica fin dalla prima partita. Kulusevski ha esordito la grandissima, per cui ci lascia ben sperare anche per il futuro, anche in caso in cui, insomma, la formazione potrà inevitabilmente diventare un po' più corta durante il corso della stagione per via di tutte le competizioni che abbiamo e sappiamo, insomma, tra squalifiche e noi abbiamo comunque varie soluzioni, per cui può sbizzarrirsi abbastanza e c'è da ben sperare là davanti, quindi mi sono ottimista.
Ecco, quindi adesso ti chiedo chi metteresti in campo e con quale sistema di gioco secondo te, secondo Riccardo Russo, ecco, fossi tu, sì, Andrea Pirlo, anzi, se puoi dircelo alla Pirlo ancora meglio.
Io sono molto ottimista perché abbiamo ampie soluzioni, potrei sbizzarrirmi a mettere anche tutti e quattro, tutti e cinque insieme là davanti.
Mettiamo il portiere e tutti. Mettiamo il portiere, sì, e tutti gli attaccanti, basta, fine.
Per creare entusiasmo.
Soprattutto per quello.
No, beh, la cosa è bellissima, se non lo so, a favore di camera, lo so che per quelli per la radio non viene molto bene, però non so se avete visto delle immagini proprio di Pirlo, elegantissimo, la prima serata. A un certo punto, dopo il 3-0, stava applaudendo, io ve la faccio vedere a voi, vedete una delle immagini.
Per gli amici dell'audiovisione, sì, sì, benissimo. Sì, c'è Pirlo che applaude, il bordocampo.
Ecco. Vedete, sta applaudendo, no? Però se tu vai col ditino a fare ingrandisci, guarda il viso. Cioè, questa è l'espressione di uno che applaude.
Che sta dicendo, bravo scemo, con quella faccia lì, però.
Ma non lo so. Pare che, sai,
sguardo quasi basito, no? Uomo... Schifato, non so che sguardo ha.
Non lo so.
Un uomo con, non so, l'espressione di uno che mi ha appena morto il gatto. Però applaude, come a dire, 3-0, sono contento. Vabbè, sono... così particolarità che fanno ridere, sorridere, ma meno male, ben vengano queste espressioni. Se
non si scompone mai, non si scompone mai o quasi.
Ci piace.
Sì, un po' diverso da Conte nell'approccio, però devo dire che invece nell'incidere sulla squadra è molto simile a Conte, io dico questo, perché pronti via sono i due allenatori che meglio mi hanno impressionato, diciamo. Poi anche Allegri ha fatto benissimo, però
certo.
Diesel, diciamo, invece Conte e Pirlo, pronti via, la squadra li segue.
Vero, forse Conte aveva una difficoltà in più perché arrivava da settimi posti, lo non sappiamo, Ronaldo, per cui insomma, eccetera, la strada spianata degli ultimi 9 anni per Pirlo c'è stata, però si sta formando una nuova pelle sostanzialmente nella Juventus, perché alla fine sembra che non sia cambiato molto, ma in realtà sta cambiando pelle piano piano, addirittura lancia in prima partita un giovanissimo che avrebbe dovuto allenare nell'Under 23, lo piazza titolare e fa anche bella figura.
Va bene, tra botta.
A momenti segna anche, tra l'altro.
Appunto, cioè, siamo rimasti tutti sconvolti positivamente, per cui ben vengano queste soluzioni e il non timore, ecco, di inserire anche questi giovani che ci volevano, visto che bisognava svecchiare, l'aveva detto anche Agnelli alla fine della stagione scorsa, per cui si sta concretizzando questo obiettivo.
Ecco, senza entrare troppo nel merito, lo faremo già noi, lo stiamo facendo già noi, per quanto riguarda la lettera agli azionisti di Agnelli, no? Lui dice: stiamo scrivendo un nuovo record, la Juventus sta al passo coi tempi, e poi tiene in considerazione tutte le difficoltà dal punto di vista finanziario. Ti aspetti, sì, cioè, come interpreti queste parole? Non so se hai avuto modo di leggerla, comunque sostanzialmente lui fa uno spaccato della situazione attuale, e poi sostanzialmente ribadisce gli obiettivi, in primis quello del 10° titolo consecutivo, ovviamente non mettendo le mani avanti, ma spiegando che la situazione dal punto di vista finanziario, insomma, è gioco forza contraddistinto da tutto quello che conosciamo, no? Considerando l'emergenza finanziaria. Detto questo, ecco, ti aspetti, cioè, è una sorta di lettera che prepara anche a qualcosa di difficile da digerire, non solo sotto il profilo del bilancio, magari anche per quanto riguarda alcune scelte di mercato e non solo. Ecco, come le interpreti queste parole da tifoso?
Le interpreto abbastanza come dici tu, cioè bisognerà star pronti noi tifosi a vedere magari qualche uscita importante, non posso fare no perché non saprei se Dybala, è inutile farli perché sarebbe fantacalcio, però loro lo sapranno sicuramente, staranno verificando e valutando attentamente, perché la situazione è quella che è, come stavate spiegando prima del nostro collegamento, ci sono state una serie di spese non indifferenti che per ammortizzare ci vorranno sicuramente anni, molto tempo, per cui se bisogna stringere la cinghia, loro sapranno sicuramente farlo nel migliore dei modi, cercando di non distruggere tutto ciò che è stato creato fino adesso, perché sarebbe inutile altrimenti, no? Quindi io sono fiducioso anche sotto questo aspetto, cioè non temo nulla.
Molto lucide le tue parole, molto lucida la lettera di Andrea Agnelli, che appunto ovviamente non si auspica un passo indietro, ecco, rimanere, consolidare. E dice, chiudendo, affrontare le difficoltà stando al passo con i cambiamenti. Grazie davvero, sempre un piacere. Riccardo Russo,
grazie a voi, bello vedervi in prima serata, sentirvi
è bello, rivederti e riascoltarti, ti sentiamo nel morning show, tu fai un orario completamente diverso.
Io sto andando a dormire
su R101, buonanotte, quindi buonanotte,
potete chiamarmi, Riccardo, prima, la prossima volta, perché sono qua nel dormiveglia, io ve lo dico.
Lo faremo,
c'è
promesso.
C'è la tisanina lì sotto, c'è la tisanina.
Grazie davvero, Riccardo, alla prossima settimana.
Ciao, a presto.
Ciao ragazzi, buona serata. Ciao.
Riccardo Russo, ciao. R101, tanti messaggi anche da ascoltare al nostro numero telefonico, uno in particolare, lo ascoltiamo, grazie al lavoro in regia di Filippo Amedeo, sentiamo.
Enrico da Prato.
Ecco, ciao Enrico.
Ritengo che con il gioco di Pirlo, con quell'aggressività al centrocampo e il recupero immediato del pallone, la ripartenza veloce sia un must di quel gioco.
Il contropiede.
Morata abbinato a Ronaldo, lo vedi, vedo abbastanza
compatibili. Immagino.
Micidiali. Attenzione. Ha lasciato la suspense.
Che bravo.
Sì, io
grazie per questo messaggio. Sì, Morata credo sia uno dei migliori contropiedisti al mondo.
Sì, se a campo aperto fa male, ma in linea di massima è anche uno che in area si fa rispettare, peraltro, anche se non è proprio un bomber vero e proprio, perché fa 14-15 gol a stagione,
più o meno,
media,
sì, più
o
media
meno
quella,
quello che ha sempre portato come bagaglio personale. Però credo che in effetti l'attacco che sta nascendo veda, secondo me, ballottaggi questi, Ramsey, Kulusevski dietro le punte nel 3-4-1-2, partendo da questo modulo, diamo un numero, 3-4-1-2, nell'1 ci vedo o Ramsey o Kulusevski a turno, perché non potranno giocare sempre, mentre là davanti ci sarà...
Quindi tu Kulusevski lo metti
trequartista.
Nel ruolo che è stato ricoperto da Ramsey contro la Samp.
Esatto, come prima alternativa a Ramsey, ma può giocare anche come una delle due punte, cioè lui sarà quello che ruoterà.
Io lo vedo bene, lo vedrei bene largo.
A tutta fascia.
Ti
vedi che arriva sul mercato, perché i nomi che si leggono sono tutti
esterni. O a tutta fascia o in un tridente con la propensione magari in certe occasioni della partita a tornare a fare il quarto di centrocampo,
sì,
o il quinto,
quello che è. Però che è. Vediamo come evolve il mercato, perché se è vero che la Juve sta andando su altri esterni, sesto c'è Guardaline, poi non c'è più nessuno di... O se no, diciamo, le punte potrebbero essere a questo punto
in un 3-5-2 diventa un sesto centrocampista, no?
Sì.
Sono tutte interpretazioni queste.
Ronaldo, Dybala e Morata me li aspetto in rotazione tra loro,
ecco, non te li aspetti tutti insieme?
No, io li vedo in rotazione. Beh, io credo che il modulo sia più o meno questo qui. Non vedo un tridente, onestamente, a meno che non sia un tridente con uno di fatica dei tre, che potrebbe essere Kulusevski o Cuadrado. Perché il tridente puro con,
ecco, quello
Morata,
intendevo,
Dybala,
però in un 4-3-3 eventualmente, sì, con Ronaldo e Dybala e Kulusevski però in grado appunto di fare la doppia fase.
Sì, esatto,
però l'indirizzo al momento sembra diverso, no? Sembra di avere questa difesa basculante, un sistema di gioco a geometria variabile, però con alcuni capisaldi, no? Considerando la difesa 3 in fase di possesso. Allora, facciamo così, andiamo da Mario Gago, Radio Onda Zero, che ritroviamo con piacere. Buonasera, Mario.
Ciao, Mario.
Buonasera, ciao ragazzi, grazie per invitarmi.
Grazie a te. Noi cerchiamo di fare, no, un ponte tra il Morata che abbiamo lasciato ormai molti anni fa in bianco-nero e quello che ritroviamo oggi. In mezzo puoi raccontarci
in questi
tu.
4 anni un riassuntino, cosa ha fatto
è
Morata
evidente che noi si sappia qualcosa, anche più di qualcosa, però il punto di vista iberico, no, nei confronti di questo giocatore che ha avuto a che fare molto moltissimo con squadre spagnole, ma non solo,
brutto con la città di Madrid.
Sì, perché con lasciamo a Morata dopo il riscatto del Real Madrid, a quell'anno si aspettava che il Real Madrid lo prende, fa un investimento, invece non risponde con le cifre dei gol che tanti si aspettavano, quindi lì
la famosa recompra, no?
Esatto, l'opzione di recompra, e da lì ovviamente il Real, se guarda intorno, non era così un giocatore determinante, e quindi nasce l'opportunità del Chelsea. Al Chelsea in Premier, beh, inizia bene, fa qualche partita interessante, ma anche lì non ha senso segno, e poi arriva all'Atletico di Madrid, no? Questa ultima tappa, sì, dove è stato in prestito e dove c'era l'opportunità di comprarlo per questi 56 milioni di euro più i 7 che aveva pagato prima per il prestito, quindi un grande investimento dell'Atletico di Madrid, dove si è criticato tanto che ha mancato al gol in partite importanti, dove si è mangiato qualche opportunità di gol importante per l'Atletico di Madrid, però poi per esempio al Liverpool, contro quella vittoria importantissima, l'ultima grande vittoria prima del lockdown dell'Atletico di Madrid, alla fine lui fece il suo e segna, quindi in partite importanti a volte è stato determinante, però non è stato un giocatore, diciamo, in questo tutto periodo che ha segnato di forma costante come lo faceva la Juve, soprattutto in Champions. Sì? Ricordiamo quelle 5 partite di fila che segna tra 2014 e 2015.
Verso Berlino, ovviamente.
Quindi si è confermato
finale.
Uomo da Champions, più che altro. Ed è un po' quello che manca.
Io mi ricordo anche uno straordinario gol in finale di Coppa Italia.
Sì, no, d'accordo, supplementari. Però dico uomo da partite secche, perché comunque alla Juve un po' è mancato, perché in questi 2 anni i gol li ha fatti solo Ronaldo da quando c'è, quando c'è l'eliminazione diretta, quindi avere uno in più che sa fare quei gol potrebbe essere una spiegazione per cui è arrivato Morata, oltre a tutto quello che abbiamo detto, che conosce l'ambiente, che il mercato ha portato in quella direzione, eccetera eccetera.
Più che il mercato, la sensazione soprattutto in Spagna è che è stato lui a spingere. Infatti quando si è parlato all'inizio di Morata alla Juventus, quando sembrava che l'opzione Suarez era quello che si faceva per la Juventus, era perché le voci nascevano di Morata. Morata era molto arrabbiato con l'Atletico Madrid, soprattutto con Simeone, perché non è stato titolare gli ottavi di finale contro il Lipsia, la partita che fu una grande sorpresa per l'Atletico, che alla fine i tedeschi eliminarono ai colchoneros in quarti di finale di Champions a Lisbona. Da lì diciamo che il legame non è stato molto, molto forte. Morata vedeva come piuttosto si è preferito a Marcos Llorente in qualche situazione di partita di lui, vedeva che magari in questo anno aveva subito tante critiche, non aveva caduto in piedi mai con i tifosi dell'Atletico di Madrid per il suo passato al Real Madrid, anche se lui nasce come giocatore dell'Atletico di Madrid, era raccatapale dell'Atletico di Madrid, però mai c'è stato quel feeling. E quindi si è guardato intorno e si aveva offerto se c'era la possibilità di tornare alla Juventus, perché lui sa che alle fine dove ha giocato meglio o dove è stato più importante, dove ha giocato quella finale di Champions, è stato la Juve.
Senza dimenticarci che lui ha il tempo di vincere due Champions a Madrid con il Real, prima e dopo
Real
la Juve.
Madrid capita abbastanza spesso, diciamo,
giocando anche le finale negli ultimi minuti, entrando in campo in una
e nell'altra. Però per esempio con la Juventus è determinante per far arrivare la Juve a Berlino.
Assolutamente.
Al Bernabeu, no? Però con quel Real Madrid che vince le Champions, lui non è titolare, lui non diventa un giocatore fondamentale. E infatti quello volevo dirvi, cioè in questa stagione si aspettava un Morata che fosse il nuovo fisso, il punto di referenza, e tante partite non è stato titolarissimo. Quindi lui si aspettava, secondo me, un altro approccio dell'Atletico Madrid, del Simeone, di tutti intorno a lui, per farla diventare forte. Non ha avuto mai quella fiducia nell'ambiente che sì aveva trovato anni fa alla Juventus.
Prima di salutarti, come hai visto Morata dai tifosi del Real? Un po' come magari, non so, quelli della Juventus vedono Coman, o in passato addirittura giocatori come Henry che poi hanno sfondato in altri campionati. Si parla anche di Ken, ecco, come di una promessa mancata o come viene visto il Morata nella sua esperienza ovviamente con la camiseta bianca?
Guarda, ho letto un articolo di un collega di Marca poco fa che diceva l'Anelka spagnolo, perché mai ha trovato veramente il posto dove finire tre anni di fila, stabilirsi e diventare veramente importante. È strano perché Morata, lui sempre prova a dare il massimo, Morata è riconosciuto per quanto pressa, perché non si rende mai durante la partita, va da un lato o dall'altro, lui ci prova. Però gli manca quella pizzica di, non so se di fortuna, di talento, di non ha il tanto gol, non è un attaccante che ti fa il gol la prima palla che tocca, che altri che sono arrivati al Real Madrid, sì, ecco, cioè non ha questo feeling con gol. E quindi il Real dicono, lui è bravo, lui è un ragazzo spagnolo, ci piace, ha dato tutto per la maglia, però non è al livello del Real Madrid. Questo è quello che ti dirà qualsiasi tifosi del Real. E questo è quello che deve dimostrare Morata, che veramente non è solo quello che dà voglia, quello che in qualche partita chiave alla fine diventa determinante, quello che adesso diciamo che c'è un po' di meme internet, perché lui quando arriva a una squadra è sempre stato un sogno, no? Cioè quello di dimostrare
vabbè,
che...
ma come tutti, non è che tu...
Sì, vabbè,
però in questo caso ci crediamo un po' di più, no?
Sì.
E quindi deve dimostrare veramente che se si dà fiducia deve essere importante. Non sarà facile accanto a Cristiano Ronaldo, vediamo.
Grazie davvero, Mario Gago, come sempre un piacere. Radio Onda Cero, a risentirci e buona serata.
Ciao Mario, grazie.
Buona serata.
Grazie, Mario Gago. Andiamo verso il GR e poi la seconda parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi. Rimaniamo ancora un po'. Perché andare via?
Leggo un messaggio. Leggiamo un messaggio. Non so cos'è peggio, ci dice Gianluca da San Marino. Venire a due settimi posti o da 9 scudetti, 2 finali di Champions e Coppa Italia, eccetera, eccetera. Non credo che sia ironico questa cosa. Nel senso, prima si faceva il paragone Conte Pirlo nell'esordio. In effetti, Pirlo ha molta più pressione, se vogliamo, rispetto a Conte. Se è questo il senso del messaggio. Se invece è sarcastico, questo non lo posso interpretare da una cosa scritta, magari ce lo spiega ancora Gianluca da San Marino.
Ora possiamo andare ad ascoltarci il notiziario. Ce l'abbiamo? E poi torniamo insieme perché c'è tantissimo da dire.
Terzo Tempo. Terzo Tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. Senti che silenzio che c'è stasera.
Che bello,
la sera,
silenzio,
la sera è così.
Dovrebbero mettere i grilli sottofondo, visto che è sera, così una cosa. No,
però adesso siamo già quasi in un clima autunnale, piove oggi. Sulla città di Torino, anche sul J-Medical,
sì.
In particolar modo oggi, giornata uggiosa, nonostante l'entusiasmo per l'arrivo
d'altra parte
di Alvaro Morata in bianco-nero, i messaggi arrivano sempre alla nostra casella, che ricordiamo per i nuovi aggiunti per quanto riguarda questo appuntamento in prima serata di Terzo Tempo, 340 54 25 324, ma anche Facebook e ovviamente le nostre note vocali che ascoltiamo grazie al lavoro e regia di Filippo Amedeo, una in particolare, sentiamo.
Sì, sono Danilo da Somma Lombardo.
Ciao.
Allora, volevo fare una considerazione riguardo a tutta questa storia di Suarez. Ogni occasione è buona per attaccare la Juventus, visto che non riescono a batterla in campo. Provano a batterla nei tribunali, nei commenti faziosi di giornalisti anti-juventini, e di questo un po' io vorrei che la società prendesse posizione,
sì.
Cominciasse a querelare qualcuno che scrive che la Juve è coinvolta in tutto, fra un po' saremo responsabili anche del buco dell'ozono, del Covid, dell'inquinamento degli oceani e della deforestazione dell'Amazzonia.
Sì, in particolar modo quest'ultimo è la responsabilità della Juventus. Scherziamo ovviamente, sappiamo che ovviamente intanto si stanno occupando in tanti organi di informazione di questa vicenda e ovviamente poi uno sceglie quale sia la sua agenda setting. Noi aspettiamo consapevolmente l'evoluzione da parte delle indagini, insomma, da parte di chi sta facendo luce su questa vicenda per quanto attiene all'esame di italiano di Suarez in quel di Perugia. Vado a recuperare un messaggio, perdo tempo perché ecco, sì, chiedete di acquisire più spazio su Bon Channel, ma abbi fede, ci vogliono vedere integralmente su Digitale Terrestre e si lamentano un po', no, di altri programmi che stanno facendo forse cattiva informazione, ma noi non entriamo nel merito, anche perché non stiamo seguendo, essendo in diretta, su questa vicenda. Altri messaggi, giusto? Che riguardano questa vicenda, sì. Ce le abbiamo? Sì, qualcosa abbiamo da leggere.
Ribadiamo soltanto questo, cioè che la vicenda di Calciopoli ha insegnato che le intercettazioni sono una cosa.
Eccolo, sì, perché non prende provvedimenti la società nei confronti di chi sta facendo illazioni che probabilmente, secondo il nostro ascoltatore, non corrispondono al vero.
Ecco, dicevo che bisogna sempre andarci piano quando ci sono intercettazioni, perché le intercettazioni sono una cosa, ma se nel calcio, diciamo, sono stati fatti provvedimenti sulla base di intercettazioni, nella giustizia funziona in modo diverso, cioè le intercettazioni fanno aprire un'indagine, da lì inizia il lavoro degli inquirenti, quindi adesso è iniziato, che peraltro un'indagine aperta a febbraio abbiamo scoperto, quindi non è una cosa che nasce per questa vicenda di mercato di Luis Suarez, legata anche alla Juventus, ma con tutte le possibilità di mercato che c'erano collegate a lui, quindi aspettiamo, perché ripeto, in tribunale contano i fatti e non le telefonate, al contrario di quello che succede a volte nei tribunali sportivi, quindi le telefonate possono portare a scoprire dei fatti, ma bisogna capire A, chi è coinvolto, B, che fatti sono, C, che conseguenze pratiche
e quali siano le responsabilità oggettive da parte delle parti in causa, e questo è fondamentale, no?
Certo.
Allora, altro da leggere, gli stimoli. Gianluca da San Marino chiede e ci chiede, ma non so da sia peggio, venire da 2 settimane posti
che prima,
o 9 scudetti, 2 finali di Champions, tu cosa ne pensi?
Ma io penso che fosse legato al discorso delle pressioni diverse su Conte e Pirlo come inizio di un lavoro, e in effetti diciamo che c'è naturalmente da una parte il pro di un organico che questi scudetti li ha vinti e quindi hai dei giocatori di un livello superiore, però hai anche delle aspettative di livello superiore, e nel caso di Pirlo è la tua prima esperienza da allenatore, quindi non è facile gestire una situazione del genere comunque. Quella di Conte era difficile dal punto di vista tecnico proprio, perché obiettivamente quella squadra non aveva gli uomini sulla carta per vincere lo scudetto, eppure l'ha fatto la squadra imbattuta, quindi evidentemente lì c'è stato un lavoro tecnico straordinario su cui poi è stato costruito anche tutto il ciclo, o quasi, di questi 9 anni di successi, perché poi alla fine lo diciamo spesso, adesso scherziamo con i numeri, ma il mercato della Juve è sempre stato fatto sulla base dell'ossatura del 3-5-2 di Conte, e quindi anche le difficoltà a cambiare modulo a volte sono legate a questo, perché negli anni i giocatori si sono rimpiazzati mantenendo come base quella.
Questa rosa ha molto a che fare col 4-2-3-1, la Costa, Bernardeschi, Quadrado.
Sì, perché anche poi c'è stata quella svolta lì, infatti adesso voglio capire per esempio Douglas Costa che fine fa, Bernardeschi che fine fa, eccetera eccetera.
Abbiamo il piacere di ospitarvi, Franco Colomba, mister, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Con l'arrivo di Alvaro Morata, come se lo aspetta l'attacco della Juventus, tenendo in considerazione il ritorno di Paolo Dybala, abile e arruolabile?
Insomma, cominciano un po' i dubbi per Andrea, per Pirlo, perché ci può essere un centrocampo a due e tutto si può vedere, ci può essere qualche cambiamento, qualcuno si dovrà sacrificare per forza se vogliono giocare tutti quanti assieme. Non sarà facile, non sarà facile.
Quindi più facile magari si alternino i tre davanti che non giocare tutti assieme, diciamo.
Penso anch'io, perlomeno nella parte iniziale, poi dopo strada facendo, magari quando gli equilibri saranno allineati, potrà magari provare un po' a fare giocare tutti. Potrebbe essere così, poi ci sono partite e partite. Gli allenatori di adesso saranno un po' più fortunati degli anni passati, perché hanno possibilità di far entrare più giocatori, quindi le partite partono in un modo e arrivano in un altro. Ha dimostrato anche Gattuso l'altro giorno, quando ha inserito Osimhen, ha vinto la partita, ecco. Modificando l'assetto.
Restando su Morata, le chiedo quanto conta per un giocatore tornare dove è già stato, perché a volte dicono le minestre riscaldate no, altre volte invece dicono è un vantaggio perché comunque conosce già l'ambiente. Facciamo l'esempio di Ibrahimovic, per stare a livelli importanti, forse anche più importanti di Morata, però quello è, insomma.
Morata è andato via perché era appetito da un'altra squadra, voglio dire, importante, per cui non è che avesse fatto male, anzi. E quindi è tornato, torna non da vecchio, ma torna ancora in auge, e soprattutto conosce l'allenatore, ci ha giocato insieme, quindi meglio di così non può essere.
Poi fra
piedi buoni si intendono, sia in campo che come allenatore.
Anche fuori dal campo, piedi buoni per Andrea Pirlo, sì, in particolar modo, ma anche per Baronio, che lei conosce bene, in quell'esperienza, certo, la Regina. Certo. Come si suddividono? Ecco, ce lo chiediamo davvero con curiosità. Questo staff 1 e Trino, perché c'è anche Tudor, le responsabilità, le scelte per quanto riguarda anche la gestione degli uomini oltre che degli atleti.
Ma guarda, è chiaro che il discorso difensivo, essendoci Tudor che il difensore può essere benissimo responsabilizzato in questo senso, anche se poi l'allenatore, la supervisione deve essere sempre l'allenatore. Baronio può avere un compito così di trade union, di collaborazione, magari un filo diretto di più con i centrocampisti o anche soltanto a livello così di fare da trade union tra l'allenatore e i giocatori, insomma, in genere il secondo fa a questo compito, e soprattutto di confronto fra di loro.
Ecco, lei di giovani ne ha visti tanti crescere nella sua carriera, sì. Che parere ci dà su questi giovani che la Juve ha lanciato? E quindi parliamo di McKennie, vabbè, Kulusevski non lo consideriamo perché lo conosce già per aver giocato nel Parma, però McKennie e in particolare direi Gianluca Frabotta, che è stata davvero la sorpresa dell'esordio in campionato.
Beh, Frabotta è stata una sorpresa assoluta, e quindi merito ad Andrea che ha avuto il coraggio sin dall'inizio di sfatare un modo di proporre giocatori che nella Juve onestamente non è che si è visto spesso di far esordire un giocatore alla prima di campionato che viene dalla Lega Pro, insomma non è facile, per cui è stato molto bravo e attento e ha indovinato, perché un ragazzo fra l'altro mi ricordo un po' grosso come caratteristiche, e quindi può darsi che sia una lieta sorpresa anche per il futuro. L'americano bene, un incontrista, recupera palloni in mezzo a tanta qualità, ci sta, perché vediamo anche che anche altri allenatori cercano giocatori che rubano palla, tipo Kanté ad esempio, no? Quindi vuol dire che insieme ai talenti ci vuole anche qualcuno che sia di rottura e che poi consegni la palla a quelli più bravi. Questo forse gli ha fatto venire in mente ad Andrea e Roberto, che quando in mezzo al campo a Reggio Calabria c'erano loro due, io avevo Brevi, e Brevi era un uomo che rubava palla, contrastava, prendeva palle di testa e la consegnava loro, quindi era una suddivisione dei compiti.
Ma lei, le parlo di Bernardeschi, nell'ennesimo tentativo di rilanciare il giocatore, adesso si parla di una posizione addirittura di esterno in un 3-5-2 a tutta fascia, in un 3-4-3, ecco, ce lo proverebbe in quella alla Zambrotta, Bernardeschi al posto di Frabotta, ecco, considerando quella posizione?
Bisogna lavorarci, ma perché no?
Perché?
Lavorarci sicuramente, perché no? Perché poi la qualità nella Juventus deve essere ottimale, e quindi trovare uno spazio nei tre davanti diventa complicato, forse è più semplice trovarlo sugli esterni.
È un po' particolare anche questa Juve di Pirlo che gioca senza regista, no? In pratica proprio.
senza un Pirlo.
Se non ce l'hai deve fare per forza.
È quello il motivo,
non è che se lo inventa, sì, diciamo.
Sì. Se ci fosse, prima c'era Pjanic, ora non c'è più, quindi voglio dire, giocare senza può essere anche l'anticamera di giocare con più giocatori davanti, no? Incontristi e cercare di sfruttare i tre talenti di cui parlavamo prima.
Senta, ma Pirlo l'ha chiamata in questo periodo?
O Baronio,
uno dei due, per farsi dare due dritte. Sì.
Baronio mi sono sentito, con Pirlo ci siamo messaggiati, perché era effettivamente un po' troppo bersagliato da tutti, quindi qualche messaggio e così. Niente, sono stati carini tutti e due. Insomma, abbiamo sempre avuto un buon rapporto.
Benissimo, allora ci dobbiamo aspettare Bernardeschi a sinistra.
Sinistra è il 4-2-3-1, fantastico. In pratica, va bene, ok.
Scherzi a parte, indicazioni preziose da Pessu, evidentemente, anche solo legate agli aspetti tattici. Le chiedo questo, ecco, quali saranno i numeri che saranno davanti al tabellino, secondo lei, tra qualche settimana? Ecco, 3-5-2, però no, si parla di questo, insomma, come possiamo interpretare questo sistema di gioco a geometria variabile?
Allora, diciamo elastico perché non può essere fisso. Quando hai tanti giocatori e tutti di qualità, devi per forza modificare ogni tanto. Quindi, elastico come la mente e i piedi di Pirlo
e di Franco Colomba, ovviamente.
Certo.
Vabbè, mettiamoci anche quello un po' arrugginiti, però va bene.
Quindi noi consideriamo Franco Colomba il galeone di Pirlo, diciamo, come galeone, per Allegri,
tutti gli effetti.
Dai. Che c'entra. No. Io credo che Pirlo avesse poco da imparare. Insomma, è un giocatore già fatto da subito. A 20 anni, hanno avuto il centrocampo in mano tutti e due in Serie A dall'inizio, quindi vuol dire che erano già bravi.
Certamente, e l'hanno dimostrato. Certo, in mezzo al campo.
Esatto.
Mister, va bene. Grazie davvero.
Buona serata.
Grazie, sempre un grande piacere. Buona serata.
Arrivederci.
A risentirci. Franco Colomba, che ha avuto in quella stagione memorabile, 99-2000, appunto, sia Baronio e sia Pirlo alla regina, per quanto riguarda quell'esperienza.
Pensa alla regina, che festa.
Proiettò Pirlo nel grande calcio. E Baronio fu davvero anche lui, no? Una grandissima promessa. Ricordi in mezzo al campo,
sì.
Quanta qualità, piedi ottimi.
Non ha fatto
quanto
l'ultimo passo
ci si aspettasse,
diciamo.
No?
L'ultimo passo non l'ha fatto, quello di diventare un calciatore, non dico dello stesso livello di Pirlo, perché lì ne nasce uno ogni 20 anni, se basta. Però da stare, diciamo, in un organico in cui c'è anche Pirlo, non ha fatto quel passo, però ha fatto una bellissima carriera lo stesso, e poi soprattutto si è creato questo sodalizio con Pirlo anche dal punto di vista umano, che ricorda un po' altri sodalizi delle panchine che abbiamo visto in questi anni, insomma.
Good morning RBN, terzo tempo in prime time, è quasi pranzo dall'altra parte.
Buon
del
appetito.
Mondo, ma secondo voi cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni nel mercato? Si chiede Matteo da Los Angeles. Allora, è evidente che l'arrivo di Morata non porterà grandi investimenti in questa fase terminale del calcio mercato. Io comunque mi aspetto ancora qualcosa a sinistra.
Sì, io mi aspetto un'uscita tra Douglas Costa e Bernardeschi, diciamo, penso presumibilmente Douglas Costa, e un arrivo quindi sulla corsia. E lì sarà molto interessante capire, perché se sarà un giocatore offensivo tipo Chiesa, allora lì si diventa, invece di metterci Frabotta ci metti Chiesa, quello è un 3-4-1-2 offensivissimo, perché hai Cuadrado, Chiesa, il rifinitore due punte.
Tu a quindi, sinistra Chiesa dici?
Vabbè, mettilo dove vuoi, tanto però come esterno, dico, di fascia, se metti due giocatori attaccanti invece che due terzini difensori, cambia proprio il modo di interpretare il gioco, quindi io sono molto curioso. È una cosa che Douglas Costa non può fare. Ecco, Douglas Costa è un po' fuori dai giochi in questo momento, secondo me. Questo sistema di gioco non lo puoi mettere un po' da nessuna parte, per valorizzarlo
come
al massimo.
Come trequartista non ha fatto bene.
No, deve giocare, ricordi? Deve giocare 4-3-3, punta esterna.
Esatto,
diciamo.
Quello... attaccante esterno, possibilmente sì, a destra, rientrando sul suo mancino. Allora, ragazzi, se la competizione Ramsey, Kulusevski, Morata, Dybala rischia di non essere usato a tempo pieno, non varrebbe la pena venderlo e risanare il bilancio, Paolo Dybala? Venderlo, ribadisco, ma non per comprare un altro di pari valore. Allora, io prima di privarmi di Dybala ci penso non 100, 1000 volte.
Sì, poi questi, cioè una
cioè,
squadra...
tu vendi un giocatore nel fiore della carriera, in un momento in cui è evidentemente deprezzato dalle contingenze mondiali,
sì,
che
so
riguardano
chi...
anche... calciomercato.
Allora, se arriva lo Sheikh e ti porta 120 milioni per Dybala, è ovvio che
poi
tutti
un altro,
ci pensano.
Un altro discorso, valuti esatto, la cessione. Però io, davvero, Dybala, ricordiamo lo scorso anno, non ha costato al mercato, poi MVP della Serie A, e saprà certamente ritagliarsi un ruolo importante, credo, anche con questa grande competizione in mezzo al campo. Competizione che lo ha stimolato, se vi ricordate lo scorso
anno. Altro che... E poi soprattutto quando il presidente Agnelli ribadisce che gli obiettivi sono di primeggiare o comunque di competere su tutti i fronti, il parco attaccanti deve essere adatto a questi obiettivi, quindi se tu togli Dybala e non ci metti nessuno non è più adatto, perché a quel punto ne manca proprio anche numericamente uno, e a quel punto se devi fare il discorso economico ne prendi uno meno forte o comunque con un valore di mercato inferiore, quindi sicuramente vai a indebolire il reparto che invece deve fare la differenza. In questo momento la Juve è un reparto che è in grado di fare la differenza anche in Champions, perché Ronaldo, Dybala, Morata e gente che in Champions fa la differenza. Kulusevski vedremo, Ramsey speriamo che stia bene, magari fa anche lui la differenza in alcune partite di Champions, quindi questi sono i giocatori che la Juve deve tenere in organico per fare la differenza, perché sennò siamo punti da capo, cioè smonti da una parte, smonti dall'altra, e manca sempre il famoso soldo per fare la lira, diciamo.
Abbiamo qualcosa da ascoltare? Chiedo Lumi in regia, Filippo Amedeo, vedo note vocali presenti nella nostra messaggistica, eccola qua una, ascoltiamo.
Tutti, sono Andrea Roma.
Ciao Andrea.
Ti voglio dire che probabilmente andrei a intervenire nel mercato soprattutto in uscita, perché mi priverei di Douglas Costa,
ecco,
che sia un giocatore eccezionale, Siamo capiti. Non lo vedrei adatto nella squadra di Pirlo, perché in quella fascia c'è Kulusevski, magari in attacco c'è Dybala, magari ci sta Cuadrado, e quindi vedo poco spazio per Douglas Costa. Lo sostituirei con un altro centrocampista di quantità, uno alla McKinn, e poi prendere un terzino sinistro come Gosens o Emerson Palmieri. Questi secondo me sono gli ultimi innesti che mancano alla Juve.
Emerson Palmieri, che viene menzionato anche da molti nostri amici su Facebook attraverso la diretta streaming. Ti è piaciuta la mediana pari, il doppio play con Rabiot a sinistra e McKennie a destra?
Sì, devo dire che è andato molto dinamismo.
E ti aspettavi loro?
Mi aspettavo loro, sì. Quando Pirlo non ha citato McKennie in conferenza stampa quando parlava dei nuovi, ho detto qui lo fa giocare e non gli mette pressione. Questo è stato il mio ragionamento, diciamo, perché poi comunque nell'unica partita che ha fatto aveva provato McKennie titolare, quindi me lo aspettavo. Anche perché da quello che ho capito Bentancur non sta benissimo, Arthur ha ancora dei problemi di adattamento alla preparazione, che la Juventus è ben diversa da quella a cui era abituato lui in Spagna, quindi ci va un pochino di tempo, e quindi alla fine le scelte mi aspettavo quella a centrocampo. L'unica sorpresa è stata veramente Frabotta, che nessuno penso potesse pronosticare, ma il centrocampo con i due che sono contemporaneamente interditori e costruttori anche fisicamente ha un altro impatto proprio sulla partita, cioè non mi è sembrata più quella Juve statica che sta lì, aspetta, prima o poi arriva la palla e ce la giochiamo.
Anzi, va a recuperare i palloni, tantissimi, il Marin bianconero. Però a questo punto ci chiediamo, avrà un sostituto naturale? Nel caso poi
Non credo che arrivi dal mercato.
Titolare.
Cioè ci sarà lui, sì, e poi...
Sì, non dal mercato.
Quando avrà bisogno di rifiatare, la Juve cambierà magari leggermente qualche accorgimento tattico in modo da aver meno bisogno del Marin, insomma.
Il faticatore.
Quindi, sì, oppure si chiede per di Bentancur, è un altro che la pressione la può mettere, però quando è proprio al 100%, perché Bentancur ha fatto delle grandissime partite anche dal punto di vista della quantità nel momento in cui era in forma l'anno scorso. Quindi mi aspetto che questa alternanza, Bentancur, McKennie da una parte e Rabiot con eventualmente Arthur dall'altra, quando saranno pronti. Però mi aspetto sempre il centrocampo pari, comunque senza regista, come ha detto Colombo, se non ce l'hai più. Non ce l'hai, basta, fine.
Giusto. Andrea da Napoli ci scrive: buonasera ragazzi, io spero che la Juventus venda sia Bernardeschi sia Douglas Costa, vedrei bene El Shaarawy riserva e non Chiesa, non vale tutti quei soldi. Zappa Costa al Genoa, ma non poteva prenderlo la Juve? Non credo sia peggio di De Sciglio. Sempre in tema terzino sinistro, io stravedo per Theo Hernandez del Milan. Sarebbe davvero un ottimo acquisto. Non capisco perché si è dato via Spinazzola, in molti ancora se lo chiedono, per ragioni soldi molto legate ad aspetti economici, l'anno scorso per prendere Pellegrini, sul quale non si punta. Ecco,
Pellegrini adesso... oggi tra l'altro è approdato al Genoa, quindi ufficialmente è il terzo che va, Perin, Piazza e Pellegrini.
Plus Torino-Genova. Manca poco al notiziario sportivo, magari ci ritorniamo con il nostro prossimo ospite, l'avvocato Massimo Durante, che ritroviamo per la prima volta in prima serata. Dicevo, Pellegrini, come te lo spieghi, al di là insomma, di quello che rappresenta l'opportunità di mercato? Ecco, il fatto che la Juventus non ci punti per il secondo anno consecutivo, ragionando su questa atavica ormai, no? Non emergenza, ma comunque lacuna dal punto di vista della corsia mancina, di difesa, di centrocampo, insomma.
Me la spiego che evidentemente lì Pirlo sta cercando un contitolare o un giocatore decisamente più offensivo, per in modo da fare magari una volta la copertura a destra, quindi togliere Cuadrado e mettere uno più difensivo, e una volta a sinistra, quindi avere Alessandro e uno più offensivo.
Però credo che questa difesa basculante, diciamo sì, così, mobile, sia legata a doppio filo con la presenza di Danilo.
Certo.
Anche quello sarebbe un punto importante da approfondire. No, senza Danilo fai questa difesa.
Senza Danilo la puoi fare con Demiral, che si può adattare.
Si può, diciamo, adattare, ma come lo fa il terzino eventualmente? Lì c'è un grande punto di domanda.
Bisogna lavorarci, credo, in allenamento. Imparare da...
Lui l'ha fatto qualche fare il terzino volta, a Chiellini, cioè il terzino aggiunto,
non se ne parla, fine carriera,
un dispendio energetico notevole, forse insostenibile per il capitano bianconero.
Sì, però dico, se al posto di Cuadrado metti esterno destro, non dico Danilo perché non so se ce la fa, ma De Sciglio, se rimane in rosa, non lo so, se invece vendi anche De Sciglio cambiano i discorsi. Allora hai un terzino di ruolo e un...
quello più bloccato a destra.
Esatto, e un esterno offensivo che è Cuadrado. Dall'altra parte invece hai il terzino di ruolo,
quando
Alessandro...
quando scali hai poi Chiellini a fare il...
Vabbè, lì giocherà in un
il
altro modo.
Il quarto di sinistra.
Sì, vuol dire che quella volta magari Chiellini gioca un po' più spostato dall'altra parte, o gioca in mezzo, o gioca un altro, e Chiellini non è che le
e
può
poi
giocare tutte.
L'altra domanda, nella domanda, è quando ci sarà De Ligt, come giocherà questa difesa?
Sempre a tre, secondo me.
In che posizione così... l'olandese?
La difesa titolare secondo me sarà De Ligt, Bonucci, Chiellini, in qualche modo giocano loro tre, e De Ligt imparerà a fare anche un po' terzino.
Quindi
imparerà,
fare il terzino
ma
destro,
è giovane, imparano i ragazzi, ha imparato Barzagli alla sua veneranda età, può imparare anche De Ligt da giovane, insomma.
Andiamo verso il notiziario sportivo e poi l'ultima parte di Terzo Tempo. Quanta carne al fuoco, rimanete con
porca miseria.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, ultimi minuti del talk show di Radio Bianconera in prima serata. Tanti messaggi che ci arrivano anche attraverso lo streaming di Facebook. Rodi ci scrive: allora, ma vedendo gli anni di Dybala, la Juventus non ha mai dimostrato di fare la differenza alla Platini, alla Del Piero o alla Baggio, che ne pensate? E poi un messaggio diciamo diametralmente opposto, considerando questa valutazione. Giovanni ci scrive: Dybala è un crack, lasciamo stare Del Piero, Platini e Zidane, e ricordiamoci che Dybala chi non ce l'ha ce lo invidia.
Eh sì, poi allora parliamo intanto di campioni assoluti, quindi paragonare i giocatori tra loro è sempre difficile. Diciamo che Dybala
sono tutti i numeri 10,
sono tutti paragone numeri, del, si può del fare. Numero 10 con ruoli un po' diversi, perché Dybala è molto più attaccante rispetto ad altri. A parte, certo, Del Piero, diciamo che forse era un po' più attaccante anche lui rispetto agli altri, però Paolo Dybala, diciamo che ha determinato, secondo me quest'anno ha fatto vedere di essere veramente un giocatore determinante, perché fare quello che ha fatto, lo scudetto di quest'anno
decisivo,
ha la sua firma, punto e basta. Come sì, possiamo dire che il primo dell'era di Conte è la firma di Pirlo, poi sono arrivate le firme di altri, questo ha la firma di Paolo Dybala più ancora
sono
di quella di Cristiano Ronaldo, diciamo, poi anche lui ci ha messo il suo naturalmente. Però bisogna metterlo alla prova poi anche in Europa, è rimasta negli occhi di tutti la famosa prova con il Barcellona, e in Europa in effetti qualcosina ancora deve dimostrare, però è anche vero che ha avuto anche dei problemi di collocazione, dei problemi che si sono andati a sommare a quelli della squadra, ha avuto anche...
Il ragazzo ha avuto il Covid
quest'anno e poi, no, io parlavo del periodo di Allegri in cui è stato un po' in chiaroscuro.
Beh sì, la stagione quella di Cardiff molto bene, l'inizio sì, di quella successiva benissimo, e poi una sorta di, come hai detto tu, no? un po' difficoltà di trovare spazio in mezzo al campo.
Si era perso, però uno che reagisce così al Covid, a tutto
l'arrivo
quello
di Ronaldo, poi ha ovviamente eclissato un po' la sua luce, no?
Certo, e anche trovare il modo di farli giocare assieme non è stato semplicissimo, però alla fine hanno creato una coppia veramente devastante, e soprattutto la ferrea volontà che lui ha dimostrato nel restare alla Juve l'estate, non questa qui, quella prima, adesso si perde un po' l'orizzonte temporale, dimostra anche che lui vuole questo palcoscenico per affermarsi, e questa è una cosa importante, perché significa che ha le qualità tecniche, inizia, e quest'anno si è visto, secondo me, ha messo per la prima volta anche quella cattiveria, quella determinazione, quella voglia di essere protagonista che in altre volte si era un po' a intermittenza, invece adesso mi sembra che stia maturando.
Ecco, stavo arrivando a quel concetto, è maturato, sta maturando. Il ragazzo, l'uomo, il tore.
Sì, è anche una questione di crescita personale, naturalmente, tutte le cose della vita che ti succedono, e quindi sicuramente è l'età, ma non è vecchio, è normale, anzi diciamo che certe maturazioni avvengono anche dopo i 40 a volte nelle persone, lui è già precoce da questo punto di vista, ma i calciatori sono un po' tutti precoci per forza, e quindi credo che calcisticamente sia proprio le stagioni da tenere di bala queste, perché sono quelle in cui magari sboccia e poi dici porca miseria che cosa ho combinato.
Avvocato Massimo Durante, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera a voi, come state?
Stiamo bene.
Bene, bene, grazie.
Questa nuova collocazione serale che ci piace. Magari piace anche a lei. Le chiediamo
più tranquillo. Vero? Tranquillo.
È più riflessivo come ambiente. Le chiediamo di riflettere insieme a noi, l'abbiamo fatto nel corso di tutta la puntata. Anche, non so se ha avuto modo di leggere le parole di Andrea Agnelli con la sua lettera pubblicata sul sito Bianconero rivolta agli azionisti.
No, sinceramente no, perché oggi ho avuto una giornata abbastanza difficile, non sono andato a leggere nulla, se me la riassumete
allora,
velocemente.
Diciamoci una prima fase in cui lui ribadisce gli obiettivi, il decimo scudetto, lottare per tutti gli altri fronti, eccetera, eccetera.
Vabbè.
E questo,
vabbè, questo
la diamo
è
per assodato, no? È il minimo.
Siamo la Juve, quindi. Poi c'è non è che potessi dire zona salvezza e fare una permanenza in Serie A.
E speriamo nella Coppa Italia, come dire, per andare in Europa. No, poi c'è una seconda parte invece che riflette molto sulle conseguenze di tutto quello che è successo quest'anno, anche sul bilancio della Juventus, di tutto il mondo del calcio, insomma, che ha patito, e questo altrettanto indubitabile.
Ovviamente,
no,
in virtù dell'emergenza sanitaria, ma non solo. Poi parla di scadenze contabili che hanno a che fare sia con il Covid, ma non necessariamente, di complessa interpretazione, un chiaroscuro che definisce così, ribadisce la crescita del club dai 172 milioni del 2010-2011 ai 573 milioni per quanto riguarda ovviamente la crescita dei ricavi, esatto, e poi in fondo si occupa sostanzialmente di ribadire gli obiettivi in linea con questo trend, no Gigi?
Sì, dicendo che in pratica il mondo del calcio deve un po' ridiscutersi, perché con quello che è successo non si può, scrive Agnelli, continuare a pensare che tutte le spese sono a carico dei club, e poi quando si tratta di decidere invece gli introiti, cioè, ci sono altri enti che decidono al posto dei club. Insomma, questa è la contraddizione che sottolinea Andrea Agnelli, però insomma mi sembra in generale una cosa più che condivisibile, e anche un po' per rassicurare probabilmente dei soci che tra un mesetto dovranno trovarsi a provare un bilancio da meno 90 più o meno.
Poi chiude così: il calcio sta cambiando con l'arrivo di una nuova generazione di atleti e di consumatori. Il mondo che troverà una soluzione per gestire la pandemia è già cambiato ed è in evoluzione. La Juventus saprà stare al passo fino alla fine. Andrea Agnelli.
Beh, sono parole, grazie innanzitutto per il riassunto, purtroppo no. non ho avuto modo di...
Davvero, ma rischiosissimo io a chiedere questo, perché sono parole che sono arrivate poco prima della nostra diretta.
Esatto.
Beh, come al solito Andrea Agnelli dimostra di essere non solo un buon presidente, ma anche una persona lungimirante. È chiaro che la serietà dell'intera dirigenza della Juventus non ha paragoni né in Italia né in altri paesi del mondo, dove vediamo che ci sono realtà, vedi il City, vedi il Paris Saint-Germain, fatta di sceicchi che immettono liquidità di denaro attraverso escamotage di finti sponsor che poi sono le classiche scatole cinesi, no, dello stesso proprietario. Detto questo, ha perfettamente ragione, il calcio è diverso, stiamo stiamo vedendo un altro calcio che ha accelerato questo processo di diversità, ovviamente per la bruttissima pandemia. E questo si riflette soprattutto anche nell'interpretazione che la gente, gli spettatori, quindi diritti televisivi, non più stadi. La Juventus patisce di più rispetto a tanti altri, perché avendo uno stadio di proprietà è chiaro che gli introiti senza pubblico pesano enormemente a bilancio. Ovviamente secondo me questo discorso deve essere visto anche in relazione a una nuova generazione di calciatori, ma secondo me ha dimenticato un piccolo pezzettino dove io andrei a colpire non gli stipendi dei calciatori, che quelli in ogni caso devono essere ridimensionati. È pazzesco ed incredibile che soltanto nel mondo del calcio esistano i procuratori,
sì,
che fanno lievitare. Ma io dico, ma è possibile che i calciatori non abbiano quella minima conoscenza e un raio laddove, per carità, sarà bravissimo, tutto quello che volete, ma è come, no, dover pagare sempre e comunque una fetta importante di un prestito, di un ingaggio, di una rinegoziazione di un contratto, che oggi soltanto nel mondo del calcio i contratti vengono fatti per essere poi disfatti. E questo deve essere disciplinato, secondo me, con regole più ferree. È chiaro che dopo la sentenza Bosman è saltato il banco, e prima ovviamente non aveva nessuna capacità il giocatore di poter decidere del proprio destino. Oggi siamo dall'altra parte, quindi secondo me bisognerebbe trovare una via di mezzo, perché non è possibile che un giocatore qualunque per 2-3 partite abbia una valutazione di 20-25 milioni. Quindi lì devono lavorare tutti per poter calmierare questo fenomeno che secondo me non ha più cittadinanza.
Ecco, saltando la palla in frasca, i nostri ascoltatori ci sottolineano come in tante trasmissioni, non questa naturalmente, si stia già parlando della vicenda Suarez in chiave Juve, naturalmente, spesso succede questo, nonostante il colonnello Sarri, caso di omonimia, insomma,
curioso,
che conduce le indagini, abbia detto che questa indagine è nata a febbraio per attività poco trasparenti dell'Università di Perugia. Non c'è stata alcuna pressione esterna, è stata iniziativa di chi lavora all'Università di Perugia, si sono lasciati ammaliare da un personaggio del genere. La Juventus ha organizzato l'esame, ma non è indagata. Però quando si parla di intercettazioni, campanello d'allarme per tutti i tifosi della Juve di solito, che ci dice, avvocato?
E che vi devo dire? Vi dico semplicemente che secondo me la Juventus ha saputo leggermente prima rispetto ai media di questa situazione, e Suarez non è stato preso anche per quello e soprattutto per quello. Detto ciò, dove la serietà della Juventus è fuori discussione, è normale che gli altri parlino di queste vicende, ma di che cosa dovrebbero parlare? Parlano di queste vicende all'indomani della presentazione della prima partita di campionato, dove sinceramente io adesso vorrei parlare con quelli che ancora oggi sostengono che il gap si sia ridotto. No, il gap si è allargato. Quindi di fronte a una prestazione bella, lineare, perfetta, con una voglia di vincere dimostrata dai nostri giocatori, che cosa si mettono a parlare gli oppositori della Juventus? Di calcio, secondo voi? Sono alla ricerca, io ho visto trasmissioni dove sono stati 20 minuti a parlare del fallo di mano di Bonucci che sarebbe stato rigore l'anno scorso. Ma che cosa vuol dire? Me lo spiegate che cosa vogliono dire?
C'è anche un rigore contro la Samp, no? Che
e questi
la lente
sono opinionisti che vanno in TV e magari vengono pure retribuiti. E questa è la vergogna nazionale. Ma fate prima dire, alziamo bandiera bianca anziché parlare di cose che con il calcio non hanno nulla a che fare. Al primo minimo appiglio è chiaro che si deve attaccare la Juventus, perché non ci sono altri argomenti. Non ce ne sono e non ce ne saranno. Quando arriveremo a febbraio, a marzo, di che cosa parliamo? Del campionato di calcio di Serie A? No, ci saranno altre cose. sarà la lotta per, tra il secondo e il terzo posto, la zona retrocessione,
Europa
tutto
League.
Qui, Europa League, non Europa League, scontro salvezza, di questo, e 10 anni ci andiamo avanti così e andremo avanti per tanti e tanti anni, ovviamente non mi annoio, io non mi annoio.
Io ci aggiungo un pezzo, restando sul fattaccio Suarez, no? se ne stanno occupando in molti, anche buttando fango addosso alla Juventus in maniera probabilmente impropria, ecco, senza entrare troppo nel merito, a me viene il sospetto al contrario, cioè, c'è un'indagine che parte a febbraio, guarda caso, quando la Juventus in particolar modo è coinvolta indirettamente a quanto pare in questa vicenda, stanno a sentire le parole del colonnello Sarri, ecco, escono fuori delle intercettazioni, come se ci fosse il bisogno di ecco, avere questa cassa di risonanza proprio in virtù, magari, della presenza di una grande squadra, questo,
di un grande giocatore.
Sapete di che cosa bisognerebbe parlare oggi? Bisognerebbe parlare della leggerezza che ha fatto l'ex segretario della Roma nel mettere della distinta di Avarà. E ricordarci, andando indietro nei tempi, che l'Inter ha giocato 27 partite con il signor Recoba in campo, 3 punti di penalizzazione sarebbero 81 punti di penalizzazione, l'Inter sarebbe andata in Serie B. Di questo bisognerebbe parlare, non della sciocchezza che ha fatto, per carità, in buona fede, che secondo me se perde la partita 3-0 vuol dire che veramente le carte bollate oggi valgono più di ogni cosa. Ma oggi si applica quel regolamento, e chi ha giocato con un passaporto falso, con la collaborazione di altri personaggi che nel mondo del calcio oggi ci sguazzano ancora, essendo stati presi con le mani nella marmellata, questo è lo schifo del calcio italiano oggi, perché la pulizia va fatta in tutti i settori. E io vedo presidenti, io vedo presidenti di squadre di Serie A, scusatemi, che sono stati trovati con, o me lo sogno io, sono stati trovati con una valigetta piena di soldi, e sono lì a fare i presidenti, sono lì ancora a fare i presidenti, uno che ha partecipato a falsificare un passaporto è ancora lì a fare il dirigente. Ma di questo bisogna parlare extra calcio, non delle fesserie che riguardano la Juventus per gonfiare o anzi inventare le fake news, perché questo è...
No, poi tra l'altro, avvocato, dicevamo prima che al contrario della giustizia sportiva le intercettazioni non sono prove nella giustizia ordinaria, no? O mi sbaglio, nel senso che può essere uno spunto, no. Poi le prove le devi cercare, però, se no non basta una telefonata, questo volevo dire.
Ma guardate, questo sicuramente, però il fatto, no, e non voglio ripetermi, ora Recoba è risaputo, ha totalizzato 27 presenze nell'Inter avendo giocato con un passaporto falsificato. Questa è storia, non me lo sto inventando. Detto questo, qualcuno all'epoca partecipò, quel qualcuno è ancora lì. L'Inter non ha pagato ed è ancora lì e fanno e esibiscono gli striscioni mai stati in B. No, ma la gente oggi, scusatemi, la gente che sia della Juve o non sia della Juve, la gente non è stupida. La gente oggi con internet si può serenamente documentare. E pensano che veramente ci sia il gregge magari degli anni 70, dove l'informazione arrivava con lanternino. Oggi la gente, grazie a Dio, ha un tasso intellettivo di gran lunga superiore rispetto a tante generazioni per il semplice fatto che ha più accesso agli organi di formazione. E quindi questo giochino rischia di far fare la figura dei cioccolatari a chi lo tira fuori.
Allora, ci scrive due nostri amici contro l'Inter, dice: Salvo, la Guardia di Finanza dormiva, e poi Rodi le fa i complimenti per quanto riguarda il suo intervento, avvocato, grande intervento, bravo, ottime considerazioni. Voltiamo pagina, restando ovviamente
passiamo un altro Juve. Alvaro.
Ecco, Alvaro da Alvaro Recoba, da Alvaro Morata, appunto, questo ritorno, questo amore che non si è mai spento, il suo punto di vista sul giocatore e sull'affetto che è anche legato, no? Stesso alla Juventus negli anni.
Innanzitutto mi tolgo il cappello di fronte all'operazione, perché è stata a detta di molti una terza scelta, una quarta scelta, figura di paratici, non figura, ha spiazzato il signor De Laurentiis, che faceva i conti con due o tre mensilità, questioni di principio, ha spiazzato la Roma contemporaneamente, ha fatto capire ancora una volta che la Juve non dipende da nessuno. Fatta questa debita premessa, che per me è un capolavoro di operazione, fatta questa debita premessa, io sono andato a rivedermi ieri qualche gol di Morata, e devo, per rinfrescarmi la memoria,
belli e pesanti,
ma è l'unico giocatore, se facciamo il paragone Dzeko, Suarez, Morata, che se voi guardate bene può ricoprire tutti e tre i ruoli dell'attacco, sulla fascia destra, sinistra e al centro, avendo, come disse Allegri, no, quando si limitava nel tiro da fuori, avendo un tiro che insomma è di tutta rilevanza. Quindi lo reputo un giocatore offensivo completo.
Beh, abilissimo. Quindi, nelle ripartenze, l'abbiamo precisato più
abile
volte.
Nelle ripartenze, velocissimo nei contropiedi. Sì. Se voi notate, questa Juve che gioca in modo, io dico in modo facile, no? Le cose, fa le cose che devono essere fatte, come le cose che ha fatto Frabotta, che ha fatto il suo esosì, ha sbagliato i primi due interventi, poi ha giocato in modo facile. Hanno giocato tutti in modo facile, con fame. E questo ha portato la Juventus ad avere 8-9 palle gol con la Sampdoria, che per carità non sarà un test probante, però aspettiamo la Roma, magari se vinciamo 3-0 all'Olimpico e poi 4-0 col Napoli, forse suona il primo campanello d'allarme, aspettando sempre l'Inter per dare l'estrema unzione.
Senta, quindi come prima impressione della Juve di Pirlo mi pare di capire che è più che positiva.
Molto bene.
Perché comunque...
entusiasmante, perché ho visto la voglia in tutti i giocatori, quindi ha motivato tutti i singoli. Ma scusatemi, ma voi pensavate veramente che Ramsey potesse fare delle prestazioni simili dopo aver fatto spezzoni con Sarri, eccetera? Io sinceramente no. Ramsey è stato sublime.
Sì,
così
migliore in
come
campo,
McKennie
abbiamo detto.
Per la prima partita, voglio dire, mi ricordava, è un incrocio tra Gattuso e Davis.
Beh, non male.
Se garantisce questa costanza di rendimento, è sicuramente un acquisto molto prezioso, che poi fa capire, no, avvocato, perché forse avevamo questo punto interrogativo, ma valeva la pena spendere diciamo il secondo slot da extracomunitario per McKennie? Questa prima partita ci ha detto sì, valeva la pena, no?
Eh beh, certo, valeva la pena. Adesso, senza fare voli pindarici, è anche vero che chi ben comincia è alla metà dell'opera. Tanti dicono alla Sampdoria non è un test probante, aspettiamo, ma non c'è problema, noi abbiamo pazienza, possiamo aspettare. Il punto è vedere i giocatori, come la mentalità dei giocatori, perché Sampdoria o non Sampdoria, i giocatori sono entrati in campo con una fame che mi fa ben sperare, e sono molto ottimista per questo.
Ci sono dei punti di contatto, prima di salutarla e ringraziare l'avvocato, l'ho chiesto anche ieri ai nostri amici, lo chiedo a lei, con la prima Juve di Pirlo, quindi la prima Juve di Conte, considerando quella gara contro il Parma, anche lì uno scarto di 3 reti, considerando la gara contro la Samp.
Faccia finta che non abbia detto Conte, però.
Si arrivava da un periodo di insomma, negativo, settimi posti, una rinascita, qui invece si arriva da 9 anni di successi, però anche in questa occasione c'è l'esigenza, come ha detto lei, di avere un entusiasmo diverso dal passato recente.
Allora, i due stili degli allenatori, non è che ve lo devo dire io, signorilità massima, quasi sottovoce Pirlo, bestemmie, parolacce e urla il signor Antonio Conte. Detto questo, quando ti rapporti con giocatori di quel livello, devi anche avere diciamo un certo prestigio.
Certamente.
Il prestigio che il curriculum di Conte e il curriculum di Pirlo, insomma, parlano da soli. Cioè, Pirlo per mero errore non ha preso 2 o 3 palloni d'oro, perché un giocatore come Pirlo nel suo ruolo, con la sua visione di gioco, era un allenatore nato prima ancora di fare l'esame e via discorrendo. Quindi il risultato è che con Pirlo si può iniziare un ciclo alla Ferguson, con Conte no. Conte allena per scopi suoi personali, che sono quelli di dimostrare al mondo che lui può vincere ovunque, cosa che puntualmente non è avvenuta. In Champions non ne parliamo proprio, perché non sa neanche cosa sia una Coppa Europea Conte. Aspettiamo Pirlo in Champions e divertiamoci. E questa è la caratteristica tra i due allenatori, fermo restando la mia profonda antipatia per il signor Antonio Conte, che deriva da tante cose. La prima di tutte è quello dove aveva dato degli imbecilli a coloro che, anzi dei beceri, perché io non me le ricordo, non me le dimentico.
No, ricordiamo anche la sua lettera, avvocato. Lettera
dei beceri, perché pensavano che dovessero togliere la stella. Può essere becera o imbecille, è una mia idea, ma io non sono né becero né imbecille. Evidentemente lui la lingua italiana la conosce talmente poco, il significato dei vari termini, che forse si è sbagliato.
Probabilmente, diciamo così.
Pirlo non l'avrebbe mai fatto.
Ah, questo è sicuro. E probabilmente non toglierebbero neanche una stella. E per allenare
la Juve, voi me lo insegnate, bisogna avere qualità professionali indubbiamente, ma soprattutto delle profonde qualità morali e di stile che il signor Antonio Conte non sa neanche cosa siano.
Sono pesati, no, queste caratteristiche mancanti anche nella scelta di mandare via Maurizio Sarri, anche per questioni di stile.
Sicuramente.
Grazie davvero, avvocato, siamo in chiusura.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Piacere nostro, avvocato Massimo Durante, a risentirci e buona serata. Siamo giunti al termine di questo appuntamento. Rodi ci scrive: credo che la nostra Juventus giocherà con fame per tutto l'anno e quindi aumenterà il gap e finalmente vivremo momenti gloriosi. Siamo giunti alla fine, grazie a Filippo Amedeo in regia, come sempre un piacere, un privilegio essere in vostra compagnia. Luigi Schifo, ci ritroviamo la prossima settimana.
Alla prossima.
Di martedì e buonanotte. Rimanete con noi per le
buona
serata,
se dai.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.